www.didigio.it e la storia continua. Roma antica, la grande bellezza, è una caduta gloriosa. Analizziamo il declino, la caduta dell'impero romano grazie ad alcuni tesori artistici e arriviamo a Leptis Magna in Libia per scoprire i resti di un'antica città romana ancora preservata.
Sono alla terza e ultima tappa della mia missione per sfatare una leggenda vecchia di 2000 anni. Quella secondo cui i romani sono grandi conquistatori e ingegneri, ma artisti decisamente mediocri. Attorno all'inizio del III secolo d.C., l'arte romana comincia a cambiare. Si allontana in modo impercettibile dalla tradizione classica che l'ha sorretta per centinaia di anni. Di conseguenza, viene aspramente criticata o persino derisa, considerata il sintomo di una civiltà in declino. Ora, che voi siate d'accordo o meno, non sono proprio convinto che sia così. La ragione di questo cambiamento è sempre rimasta un mistero. Una soluzione al problema potrebbe risiedere qui, sulla costa della Libia, dove dall'altro lato di queste dune di sabbia è conservata una magnifica città romana. Per secoli Roma ha soggiogato le terre tutto attorno al Mediterraneo, compreso il Nord Africa. Tuttavia, quando le province più remote come questa cominciano ad accrescere il loro potere e mostrano i muscoli, l'impero colpisce ancora. Per Roma, naturalmente, questo alla fine si rivelerà un disastro, ma la sua arte, arricchita e rinvigorita da una ventata esotica di stili e idee nuove, ne trae vantaggio. Dopo la scomparsa dei cosiddetti buoni imperatori del II secolo, Roma attraversa una crisi. Ciò nonostante, la sua arte resiste, come dimostreranno i nostri 10 tesori, molti dei quali scoperti in province sorprendentemente lontane. È davvero bella. Incontreremo capolavori mai visti, di una raffinatezza rimasta ineguagliata. Così come diverse opere d'arte spesso trascurate, intrise di una magia ruvida e potente.
Questo metodo di pittura non sarà più usato fino al Rinascimento italiano.
Infine, vedremo come un'oscura setta del vicino Oriente riesca a prevalere a Roma, segnando la fine dell'impero e trasformando l'arte dell'Occidente per i successivi 2000 anni. Si trova a circa 1000 chilometri da Roma, una distanza non trascurabile. Eppure, a mio avviso, questo è il posto migliore per cominciare l'esplorazione dell'arte del tardo impero. In questo sito della provincia romana della Tripolitania è esistita una città almeno sin dai tempi di Augusto. Tuttavia, Leptis Magna, come viene chiamata, acquista una certa importanza solo all'inizio del III secolo d.C., quando si trasforma rapidamente in una superba metropoli piena di edifici in marmo e ogni sorta di meravigliose opere d'arte, e rivaleggia con i grandi centri urbani del Nord Africa, città come Cartagine e Alessandria. Quello che oggi rende Leptis Magna così speciale è il fatto che sia così ben conservata. Ancora oggi si percepisce la grandezza dei suoi giorni migliori, quando ha una popolazione di 100.000 persone che vivono del remunerativo commercio dell'olio d'oliva. Quello che intriga dell'improvvisa prosperità di Leptis Magna è che la si deve soprattutto alle fortune di un solo uomo. Nato qui in città da una famiglia aristocratica, questo ragazzo del posto farà molta, molta strada. Il suo nome è Settimio Severo. Severo è un militare che conquista il potere con la forza e viene proclamato imperatore nel 193 d.C. Per essere un imperatore non è poi così romano, visto che proviene dall'Africa e sposa una siriaca. Dunque, Severo incarna un cambiamento nella storia dell'impero. L'attenzione si allarga dal centro alla periferia. E si può persino dire che questo posto è la culla dell'arte tardo-imperiale. A prima vista, Leptis Magna può sembrare una versione in miniatura di Roma. Ma se la osserviamo con più attenzione, scopriamo che la sua romanità è venata di un esotismo tipicamente africano. Cosa c'è di più romano di un arco di trionfo, vi chiederete? Questo viene dedicato a Settimio Severo attorno al 204 d.C. Nello stesso periodo gli viene dedicato un altro arco, questa volta nel foro della capitale. Un classico esempio di propaganda imperiale. Questo qui invece è molto diverso. È un esempio di strana fusione tra il classico, il romano, l'indigeno, il nuovo e l'arte tardo-imperiale. Su entrambi i lati dell'arco potete vedere queste vittorie alate, coi loro corpi sensuali, molto vecchio stile, la classica iconografia romana. Ma sopra queste colonne corinzie, su entrambi i versanti dell'arco, possiamo notare questi timpani particolarissimi, molto angolati, curiosi. Ora c'è chi ritiene che questi elementi non siano affatto importanti, ma che siano indigeni del Nord Africa e dunque potrebbe essere un richiamo a pratiche architettoniche locali. La parte superiore, l'attico, è decorata con 4 rilievi, ognuno dei quali ritrae l'imperatore in persona, Settimio. Non c'è traccia del senso di profondità che i primi artisti classici cercano di ottenere. Invece, come vedete, gli astanti sono stati disposti lungo queste due file e quelli che sono più distanti sono disposti in maniera un po' goffa sulla piattaforma subito dietro quelli più vicini. E il modo in cui è stato raffigurato il panneggio è molto particolare. Potete notare moltissime pieghe e solchi, nessuno dei quali in realtà appare come dovrebbe essere in realtà. Gli artisti creano un interessante effetto lineare, una nuova impostazione. Osservate proprio l'imperatore sul carro. Non guarda nella direzione di marcia, è completamente frontale. Fissa lo sguardo dell'osservatore e questo diventerà sempre più frequente nell'arte romana. Da questo momento in poi l'imperatore può essere considerato divino anche da vivo. Man mano che visito questo posto straordinario, diventa chiaro che la storia dell'arte tardo-antica non è quella di un declino culturale, ma di un'esplorazione di nuove entusiasmanti frontiere estetiche. Mi sento privilegiato perché in pratica ho l'intero sito tutto per me. E questa sezione di Leptis è davvero straordinaria. Settimio Severo crea un nuovo, enorme complesso con un tempio dedicato alla sua famiglia, un foro e anche, da questa parte, una basilica. Anticamente coperta da un tetto, la basilica è uno dei più importanti edifici della città. È qui che i cittadini si incontrano e fanno affari. Ed è anche un palazzo di giustizia. Come potete vedere, è un enorme spazio rettangolare. Uno dei motivi per cui questo è un luogo stimolante, parlando dell'arte del Basso Impero, è che alle due estremità abbiamo questi pilastri di marmo preconnesio su entrambi i lati delle absidi, che presentano girali d'acanto con figure umane e animali, i cosiddetti peopled scrolls. Il fogliame che si innalza dal basso è lussureggiante e copre ogni lato del pilastro. È davvero un'opera d'arte stravagante, davvero sfarzosa. Mentre in precedenza i rilievi sono piuttosto schiacciati ed eleganti, questi qui sono molto diversi, sono più energici e vigorosi. In parte questo è dovuto al fatto che chiunque li abbia creati, come vedete, ha usato un trapano. Può non sembrare l'aspetto più emozionante dell'arte tardo-antica, ma questi lavori col trapano diventano una caratteristica del periodo del Basso Impero. Se diamo un'occhiata più da vicino, si notano i piccoli cilindri dove il trapano comincia a incidere. Poi si cesella tra questi fori. L'effetto è di grande profondità. Naturalmente la tecnica è utilissima in Africa, dove il sole, quando è alto, è molto forte e crea un chiaroscuro particolarmente marcato. La luminosità della pietra bianca contrasta col nero delle ombre profonde che sono create da queste rientranze. L'effetto è sorprendente. La percezione che si ricava è di opulenza, di abbondanza. È per questo, a mio avviso, che questo pilastro trasmette questa intensa, dirompente sensazione di fertilità. Roma resiste per tutti quei secoli perché non impone tirannicamente un pensiero unico dei comportamenti e una certa visione del mondo. Finché un popolo si dimostra leale all'impero, può celebrare la cultura del luogo e le proprie credenze con una libertà sorprendente. Leptis è piena di opere di qualità eccelsa, ma trabocca anche di arte che appartiene a tradizioni diverse, come quella plebea, la tradizione popolare. E qui ne abbiamo un esempio che è davvero bizzarro. È un centauro con un pene incredibilmente grande, dotato anche di un naso di forma fallica, che impugna un tridente. Col tridente punzecchia queste figure, il malocchio, un serpente e uno scorpione. Tiene alla larga il male. Non è certo alta cultura, ma immagini del genere evidenziano come, consentendo agli abitanti di esprimersi, i romani spianino la strada a una nuova arte che riflette un mondo post-classico. L'eclettismo degli stili è anche un segnale dell'acume politico dei conquistatori. Leptis è la dimostrazione di come i romani usino l'arte e la cultura per governare le province. L'archeologo libico Afed Walda, che ha diretto gli scavi a Leptis Magna, mi accompagna per una visita al teatro. Davvero magnifico!
Non si sono risparmiati pur di riuscire a stupire.
Questo enorme monumento è un omaggio al regime dei nuovi ricchi. Settimio è un esibizionista.
Un esibizionista? E sapeva come impressionare i suoi sudditi. E naturalmente, per farsi amare, gli imperatori li fanno divertire.
Entrando, ho notato che sopra queste vie di accesso laterali sono presenti delle iscrizioni molto lunghe. Cosa dicono?
Ci spiegano che dei ricchi benefattori hanno contribuito molto alla ristrutturazione del teatro e i loro nomi sono per metà libici e per metà romani.
Dunque, queste iscrizioni ci fanno capire chiaramente che in questo spazio si fondono molte culture diverse.
Sì, c'erano molte persone qui che tenevano alla propria cultura e alla propria religione.
E che mi dice delle opere d'arte? Ce n'erano all'interno del teatro?
È pieno d'arte, su questo non ci sono dubbi. Opere in stile classico, statue di divinità, statue dei familiari degli imperatori, credo fosse un centro culturale, il vero fulcro della città.
Con queste meraviglie, Severo permette a Leptis di rivaleggiare con Roma. Ma c'è un'altra recente, straordinaria scoperta che ci dimostra fino a che punto gli artisti qui portino un'arte antica a nuove vette espressive. Il tesoro che sto per vedere è stato appena ricomposto nel museo di Leptis e deve essere ancora rivelato al mondo. Questo è un vero e proprio scoop sull'arte romana. Quello che ho davanti è un'epica superficie musiva che è stata scoperta poco lontano da qui, in una villa alle porte di Leptis Magna. Quello che vediamo in ognuno di questi 5 pannelli è una scena che ha a che fare con l'arena. Questa è un'opera d'arte che rappresenta la sete di sangue dei romani. Nel mezzo abbiamo una scena che si svolge nell'ippodromo, nel circo. È una corsa di carri. È piuttosto impressionante. Un cavallo è rovesciato, un altro sembra schiacciato sotto le ruote di un carro, ruote che sembrano quasi staccarsi dall'asse. E poi su entrambi i lati abbiamo due serie, due scene speculari. Vediamo delle belve nell'arena, belve provocate, tormentate per il piacere del pubblico romano. Ma secondo me il pezzo forte di questa composizione sono i pannelli alle estremità, che sono scene gladiatorie. Uno degli aspetti che appare subito evidente è che le figure sono praticamente a grandezza naturale. In queste scene si respira una grande intensità e compassione. In ognuna vediamo il momento in cui un gladiatore prevale sull'altro. A mio avviso il pannello in alto è straordinario per diverse ragioni. Guardate la figura sulla destra, osservate come è stata composta. È un effetto complicato da ottenere. Non stiamo vedendo l'uomo disteso in senso orizzontale. È un esempio di rappresentazione in scorcio, dove il senso della profondità viene creato rendendo più grande quello che è di fronte. Nella storia dell'arte occidentale sono molto pochi gli artisti che si cimentano in una simile impresa. Qui si percepisce un certo realismo, un'immensità nelle proporzioni, una sottigliezza psicologica che è davvero sofisticata e affascinante e coglie totalmente di sorpresa. È un'opera d'arte molto raffinata e di profonda malinconia. Il mosaico non è un'invenzione dei nordafricani, ma è una forma d'arte in cui eccellono. Lascio Leptis e vado a vedere quella che, da quanto mi dicono, è una delle più notevoli collezioni esistenti di mosaici in situ. Ovunque si vada in Libia, ci sono i segni della violenta rivoluzione che di recente ha rovesciato il tiranno Gheddafi. Si respira un'atmosfera di giubilo. Ma ho l'impressione che la pace sia piuttosto precaria, affidata com'è alle milizie rivali. Come dimostra la mia prossima visita, anche il patrimonio artistico romano in Libia versa in uno stato di precarietà. Adele El Turchi mi sta mostrando una villa sul mare e mi sembra di essere nella versione romana di Cambio casa finalmente. I precedenti proprietari della villa sono una famiglia di ricchi mercanti che esportano olio di oliva e tonno dalla Tripolitania a Roma.
Quello in cui ci troviamo è il giardino sul retro. Comprende i mosaici dei due uomini. Uno da questa parte presenta varie forme geometriche e qui c'è una bella scena.
Questi qui sono davvero deliziosi. Questo è un proseguimento di questa scena sul Nilo e sappiamo che è il Nilo perché è presente un grosso coccodrillo.
Uno è stato divorato da un coccodrillo e l'altro cerca di fuggire. Questo è il bagno.
Loro chi sono?
Le va una doccia?
Non voglio farmi una doccia con questi qui.
Qui hanno usato due tipi di tecniche. Abbiamo degli affreschi e anche dei mosaici.
E sono stati dipinti quasi 2000 anni fa.
Sì, questa è molto interessante, la stanza dei bambini.
La stanza dei bambini?
Sì, lo si capisce dagli splendidi affreschi.
È magnifica, abbiamo una serie di cherubini.
Sì.
E questo ha una lancia e un arco. È tutto molto delicato, vero?
Questa è la sala da pranzo.
Un luogo spettacolare per un banchetto.
Sì, in effetti.
Con la vista sulle onde.
E qui c'è qualcosa di interessante. Glielo mostro.
Accidenti! Questo mosaico deve essere l'elemento principale. Ed era nascosto sotto questa cassa.
Sotto una cassa. Siamo ridotti a questo, pur di proteggerlo.
Come sarebbe proteggerlo? Solo con un pezzo di legno? È davvero un bel mosaico.
Sì, è vero.
Anche qui, guarda che raffinatezza.
Ogni volta che vengo qui a vedere questo mosaico, provo una grande vergogna. Ho l'impressione che non abbiamo fatto nulla qui dentro, non solo in questo punto, ma dappertutto. Tutto il sito è rimasto trascurato, come durante il regime di Gheddafi. E se avrà modo di tornare un altro anno, forse sarà completamente svanito. Sono molto arrabbiato. Dobbiamo fare subito qualcosa per proteggerli. È triste.
questi splendidi mosaici sono stati trascurati in modo criminale. E mi addolora vederli decomporsi come un dente cariato. Si ritiene che ci siano decine di ville simili a questa, sepolte lungo la costa libica. E per quanto sia curioso di scoprire i tesori nascosti sotto la sabbia, forse per ora è meglio lasciarli dove sono. Sono rimasto sorpreso dalla mia reazione al cospetto di Leptis Magna, perché, in quanto a magnificenza, questa città è davvero all'altezza di certe aree di Roma. E si trova sulla costa nordafricana. Siamo ben lontani in tutti i sensi dalla penisola italiana. E rappresenta davvero, incarna la storia dell'impero romano. Di una città-stato che cresce e si espande finché le periferie dell'impero non acquistano quasi più importanza dello stesso centro. Posso immaginare, per certi versi, come mai un Gheddafi abbia potuto trascurare un posto del genere, perché la sua magnificenza è persino eccessiva. E se fossi un dittatore potente, folle e brutale, un luogo come questo dove non ci sono altro che rovine, non farebbe che ricordarmi che presto o tardi anche per me arriverà la fine. La Libia non è la sola provincia a godere di un rinascimento politico e culturale. Anche l'Egitto esercita un irresistibile fascino esotico sull'immaginario dei romani. Alcune delle opere più sorprendenti della loro arte sono state scoperte ad Antinopoli e nella regione del Fayum, a sud del Cairo. Vengono scoperte delle mummie, e non mummie qualunque. Le mummie hanno dei volti, dipinti su tavole lignee. Sono così realistici che si fa fatica a credere che risalgano a 2000 anni fa. Si ha davvero la sensazione di trovarsi faccia a faccia con la gente che popolava l'impero romano. Questa ricostruzione, basata sul cranio della mummia, dimostra fino a che punto il ritratto sia fedele. Se c'è un'opera che più di ogni altra dimostra fino a che punto l'impero sia un misto di etnie, è questa. Risale all'inizio del secondo secolo e grazie all'iscrizione all'altezza del torace sappiamo di chi si tratta. A quanto pare c'è scritto «Addio Artemidoro». Ecco qua, qui potete vedere un ritratto molto realistico del defunto realizzato su questa tavola di legno usando la tecnica a encausto, che in pratica mescola del pigmento con cera d'api. Sotto abbiamo una vasta selezione di motivi tradizionali funebri egizi, realizzati con foglie d'oro. Dunque abbiamo una mescolanza di culture e stili diversi. C'è un'iscrizione greca, ci sono questi motivi egizi, e c'è il ritratto realistico realizzato alla maniera tradizionale. Questa è una delle principali caratteristiche che definiscono l'arte romana. Gli artisti dell'impero mostrano grande entusiasmo nell'adottare e utilizzare una grande varietà di approcci differenti. John O'Carroll è un pittore contemporaneo che lavora in Egitto usando le stesse tecniche a encausto dei romani.
Questa è colla animale mescolata a pigmento puro. Viene chiamata tempera. Era questo che l'artista usava per iniziare il suo ritratto. Vi spiego a grandi linee come funziona. Ora sto applicando questa cera. Di solito si passava dalle tinte più scure alle più chiare. E questo composto, questa specie di base, si chiama proplasma. Stiamo applicando degli strati sottilissimi di cera e pigmento e stiamo cominciando a dare forma al volto. Ha un'ottima consistenza, ma bisogna fare molta attenzione a eliminare tutti i grumi per poter ottenere una superficie liscia. Poi aggiungiamo i lineamenti. Questa è la base di uno dei ritratti. Applico questo bianco. Serve anche a riprodurre il colore della pelle. Sto usando la tecnica in una maniera più rilassata, contemporanea, ma il processo è identico. Raschio il colore in eccesso, ecco, si tratta di ripetere lo stesso processo. Devo applicare e raschiare. Il vantaggio di questo metodo è che è molto malleabile e si lavora con grande facilità, più volte. È una tecnica che ti dà molta libertà. Si ottengono colori molto intensi. Questo metodo di pittura non sarà più usato fino al Rinascimento italiano.
Mi sorprende la capacità dei romani di assimilare nello stile imperiale culture radicalmente differenti. Per apprezzare appieno la diversità della loro arte, dobbiamo lasciare l'Africa e volare all'estremo opposto dell'impero, nel profondo nord. Aquae Sulis è il nome che i romani danno alla città di Bath. Attorno alle sorgenti calde sacre costruiscono delle terme magnifiche e un grande tempio dedicato a Sulis Minerva, una dea ibrida romano-celtica. La sua testa di bronzo dorato è uno dei tesori più belli della Britannia imperiale. Qui l'influenza dell'arte celtica è piuttosto evidente. All'epoca questi 14 pezzi di pietra lavorata fanno parte della facciata di un tempio dai colori sgargianti. Il fulcro è questo volto barbuto con serpenti al posto dei capelli. Potrebbe essere un gorgone o persino Sol, un dio celtico. È vero, qui l'arte è piuttosto elementare, quasi ingenua. Ciò nonostante, in questo angolo dell'impero ha una forte presa sia sui romani che sulla popolazione indigena. L'arte rinvenuta negli avamposti settentrionali di Roma riserva un'altra sorpresa, alcuni tra i più bei manufatti in argento lavorato del mondo antico. Questa raffinatissima argenteria proviene da Kaiser August in Svizzera e risale al IV secolo. I pezzi d'argento sono un dono dell'imperatore Costanzo a uno dei suoi generali. Regali di questa fattura contribuiscono a tenere unito l'impero e a garantirsi la lealtà dei sudditi più in vista. Queste opere d'arte hanno una funzione diplomatica nei confronti dei popoli conquistati, rappresentano i valori della civiltà di cui l'impero si fa promotore. L'arte gioca un ruolo fondamentale anche sul fronte militare, e dunque non sorprende che due tra i migliori esempi di argenteria romana vengano rinvenuti in Gran Bretagna. Dunque, Alex, ti ho portato qui per mostrarti questa. È la Lanx di Cordbridge. È stata scoperta nel XVIII secolo nel Northumberland, vicino al Vallo di Adriano. Ecco, senza sapere nulla della lavorazione dell'argento, lo trovo eccezionale. Ma tu che sei un argentiere, cosa ne pensi?
È un pezzo di argenteria davvero notevole. Una volta ottenuto il vassoio, si crea il rilievo con la tecnica a sbalzo, usando dei piccoli ciselli di metallo temprato per martellare la superficie. Se osservi il racemo di vite che corre lungo il bordo, puoi distinguere dei piccoli segni di battimento che sono stati lasciati dal cesello.
Avranno impiegato un'eternità.
Non è un lavoro semplice. Questo è sicuro.
Mi chiedevo come giudichi la tecnica dell'Anx a confronto con quello che forse è il manufatto in argento più famoso del British Museum che si trova qui. Fa parte di un gruppo di oggetti noto come il tesoro di Mildenhall, scoperto durante la Seconda Guerra Mondiale nel Suffolk. E il pezzo più importante è questo piatto. Lo stile di queste figure è decisamente classico. Qui le proporzioni sembrano molto più corrette ed eleganti, e al tempo stesso vibranti e sinuose. Secondo me, la perizia di quest'opera è di un livello assolutamente superiore.
Ma soprattutto è una composizione molto ben costruita. Il disegno di questo pezzo è impressionante. Le gambe sono molto più raffinate, probabilmente deve essere stato inciso. Vale a dire che è stato usato un oggetto molto appuntito per tracciare quelle sottili linee lungo il corpo. È una combinazione di più tecniche, l'incisione e il cesello. E l'incisione è davvero straordinaria, soprattutto in quelle linee sottilissime.
A tuo avviso, il livello di perizia che traspare da questo piatto è stato superato spesso in seguito?
Per la grazia della composizione, è difficilmente superabile.
Opere decorative come questa ci dicono che, a dispetto della teoria prevalente in molti ambienti, al declino politico del Basso Impero non corrisponde necessariamente un declino creativo dell'arte romana. Prendete ad esempio il vaso Portland, un manufatto di vetro a cameo dell'Alto Impero, considerato giustamente come un autentico gioiello di quegli anni. Senza dubbio è un oggetto delicato ed elegante. Ma se parliamo di capolavori in vetro, credo che sia superato da un'opera di vigorosa eleganza del periodo tardo antico. Allora, descriviamola. Se si osserva da vicino, sembra un unico pezzo di vetro.
Sì.
L'intaglio è stato effettuato nello strato esterno?
Sì. Inizialmente il vetro della coppa era molto più spesso e poi è stato scavato. Quindi è stato intagliato in alcuni punti per far risaltare le figure.
È un'impresa davvero straordinaria, perché se si osserva da vicino, alcune di queste figure in pratica sembrano assolutamente galleggiare rispetto alla base del vetro.
Sì.
Doveva essere abile l'artista che lo ha realizzato.
È incredibile. Doveva essere specializzato nei cammei o nell'intaglio delle gemme o cose del genere. Riuscire a lavorare in questo modo un materiale così fragile è qualcosa di straordinario.
Sappiamo chi sono?
Sì, uno è Licurgo, che è di fronte e da cui la coppa ha preso il nome. E poi c'è Dioniso, il dio del vino e della vinificazione. Gli altri dovrebbero essere suoi amici che si stanno burlando di Licurgo quando rimane intrappolato nelle viti.
Non credo che si stiano limitando a burlarsi di lui. Stanno per ucciderlo. Questo personaggio sta per tirargli addosso una pietra. C'è un altro aspetto, un'altra caratteristica di questa coppa di cui non abbiamo parlato.
Se impediamo alla luce di illuminarla da dietro, sulla superficie si riflette un colore verde scuro e poi, quando si fa di nuovo passare la luce, diventa rossa. L'effetto è dovuto a particelle metalliche, una lega di oro e argento presenti nella coppa, che consentono solo la trasmissione della luce rossa, ma allo stesso tempo disperdono la luce verde.
Quindi è un effetto voluto che l'autore ha usato consapevolmente?
Sì.
È stupefacente.
Sì, davvero incredibile, e non sappiamo come abbiano scoperto il procedimento.
Conferisce alla coppa un pizzico di magia. Sono tornato nella capitale imperiale. Durante il III secolo, le province romane godono più che mai prima d'ora di potere e influenza. Anche perché, nel frattempo, Roma passa da una crisi all'altra. Per un imperatore romano di questo periodo storico, la vita può essere alquanto brutale e molto breve. Siamo in un'epoca di anarchia, è una fase di grave crisi. L'economia è in subbuglio, l'impero mostra i primi segni di declino. E tutto questo ha un impatto straordinario sull'arte che viene prodotta a Roma. Il caos è dovuto al potere crescente dell'esercito, che combatte i nemici alle frontiere. E le legioni tendono a proclamare imperatori i propri comandanti. Questa è la sala degli imperatori nei musei capitolini. Sono rappresentati quasi tutti. C'è Adriano, Antonino Pio, c'è un accigliato Caracalla, quello laggiù. A me piace particolarmente il contrasto tra questi due busti. Ci mostra il modo vivido con cui l'arte romana rappresenta l'abisso che separa i cosiddetti imperatori soldati del III secolo d.C. dai loro predecessori. Qui abbiamo il busto di un certo Alessandro Severo, il classico smidollato, un cocco di mamma molto ben istruito. Come vedete, a tratti molto fanciulleschi, un'aria dolce. È un uomo pio e lo stile del busto richiama quello idealizzato e giovanile, prediletto dai sovrani della dinastia Giulio-Claudia del I secolo d.C. purtroppo viene assassinato dall'esercito e nel 235 gli subentra quest'uomo. Il suo nome, che è tutto un programma, trasuda perfidia, Massimino Trace. Un antagonista perfetto per James Bond. Qui lo stile è completamente diverso. Il volto è indurito, realistico. Ha davvero la faccia da delinquente. È un figuro con cui è meglio non litigare. Il contrasto è netto. Sembra un predatore con la sua preda. Sembra di vedere un'orca assassina alle prese con un cucciolo di foca. Alla fine del terzo secolo, la crisi della capitale minaccia di far deragliare tutto l'impero. Urgono misure drastiche. Sono venuto a Venezia per osservare le tracce artistiche di un momento fondamentale nella storia romana. L'inaugurazione nel 293 d.C. della cosiddetta tetrarchia. I tetrarchi, quattro generali, si spartiscono l'impero e ognuno ne governa una parte. L'idea è che la condivisione del potere scongiuri il rischio di una guerra civile.
Grazie mille.
Prego, arrivederci.
Si è fermato proprio a Piazza San Marco, grazie.
Grazie,
ottimo, questo sì che è viaggiare. Ora cerchiamo qualche tetrarca. Secondo me se andiamo a Piazza San Marco li troviamo. Non riesco a crederci, tutte le volte che sono stato qui mi sono perso i tetrarchi. Trovati, eccoli qui. Ah, sono in un angolo della Basilica di San Marco. Probabilmente arrivano da Costantinopoli e sono stati scolpiti con questa pietra rossastra chiamata Porfido attorno al 300 d.C. Si capisce che sono militari perché impugnano delle spade e indossano una corazza, la lorica. Per il resto non c'è granché che ci permetta di distinguerli, ad eccezione di un dettaglio significativo. Due di loro hanno la barba e altri due sono sbarbati. Le barbe caratterizzano gli imperatori più importanti che si fregiano del titolo di Augusto. I loro colleghi rasati sono imperatori subalterni, i cosiddetti Cesari. L'autore delle sculture ha fatto del proprio meglio per eliminare da queste figure qualunque tratto distintivo. Al contrario, possiamo notare una tendenza molto marcata all'astrazione. È uno stile artistico proiettato già nel Medioevo. Più che dei ritratti, si ha la sensazione di avere a che fare con un simbolo di solidarietà, di un gruppo, di una fratellanza, l'insieme dei tetrarchi, un potere condiviso anziché concentrato nelle mani di un imperatore. Di sicuro dovrebbero apparire distanti, irraggiungibili. In realtà non mi sembrano affatto così irraggiungibili. Sembrano piuttosto graziosi, un po' come gli alieni di Toy Story, che sembrano tutti adorabili, tutti identici, e tutti adorano l'artiglio, l'artiglio. E qui abbiamo queste figure extraterrestri, tutte uguali, che si abbracciano per sostenersi a vicenda. Allora vi chiedo, da chi vorreste essere governati? Da Augusto immortalato per sempre nella famosissima statua di Prima Porta? O da questi tetrarchi che appaiono quasi inumani? Io non avrei dubbi. L'artista contemporaneo Stephen Cox è uno scultore e lavora ancora col porfido proveniente dalla cava imperiale situata nelle montagne del Mar Rosso in Egitto. Il pezzo di porfido che sta usando per la sua scultura, chiamata Dreadnought, porta i segni dei ceselli lasciati dagli scultori romani.
È fantastico scolpire un pezzo di roccia su cui hanno lavorato i romani, probabilmente verso la metà del IV secolo. Il porfido si distingue per il colore e la durezza. Era molto richiesto per raffigurare i simboli del potere romano, potere che gli imperatori esercitavano su una fetta molto ampia del mondo antico e che dunque doveva essere rappresentato in ogni angolo dell'impero. Le sculture purpuree e i ritratti di imperatori intrisi di porpora imperiale vengono inviati nelle colonie per simboleggiare l'autorità. Ed è straordinario che scelgano proprio pietra purpurea, la più dura al mondo, per far sì che sopravviva a qualunque altro materiale, resistendo ad atti di vandalismo e forme di dissenso. Secondo me l'importanza del porfido ha a che fare con la sua intrattabilità. Credo sia nella mia natura lavorare con materiali difficili. Credo anche che la quantità di energia richiesta per trasformare il materiale in qualcosa che trascende le sue parti abbia a che fare col significato della scultura, con la sua forza d'impatto. Tutto questo mi spinge a cercare di creare cose che forse non sono state fatte in epoca romana.
L'esperimento della tetrarchia ha vita breve, perché dipende da uno spirito di collaborazione prevedibilmente assente in gran parte dei generali romani. Ben presto i quattro tetrarchi si fanno guerra. Una delle grandi svolte nella storia dell'impero romano è la battaglia di Ponte Milvio alle porte di Roma nel 312 d.C. Accanto al Colosseo viene eretto un arco imponente, sorto per celebrare la vittoria di quest'uomo, Costantino. Costantino riuscirà a riunire l'impero sotto il suo comando e diventerà uno degli imperatori più importanti della storia romana. E non è tutto. Molti dei monumenti che si vedono a Roma hanno tuttora il potere di soggiogarti con la loro imponenza. Alcuni sono addirittura capaci di schiacciarti con la loro tracotanza, come questa colossale statua di Costantino il Grande. Qui vediamo alcuni frammenti, se così si possono definire, di questa enorme scultura che ritrae l'imperatore seduto. Questo è il braccio, si distinguono il possente bicipite e le vene spesse come corde. E poi la testa, l'elemento più importante e autoritario. È alta 2,5 metri e deve costituire l'apice di una statua dell'imperatore seduto sul trono come una divinità. Infatti è una scultura pagana. Probabilmente viene raffigurato alla stregua di Giove con un globo in mano, simbolo del suo potere sulla terra. I tratti del viso sono quelli di un dio. I suoi occhi sporgenti, fin troppo grandi per quel volto, sono persi nell'infinito, molto al di sopra delle nostre teste. Arte come questa, in un modo un po' buffo, sembra quasi fascistoide, è un pochino repellente. Tutti questi pezzi di scultura hanno la raffinatezza, per così dire, di un'enorme valanga. In questo ritratto nulla ci fa intuire la ragione per cui quest'uomo sia passato alla storia. La sua conversione a un'oscura setta chiamata cristianesimo e le conseguenze di quella scelta sulla civiltà occidentale e la sua arte le notiamo ancora oggi. A partire dalle sue umili origini, l'arte cristiana acquista importanza dopo che il cristianesimo diventa la religione ufficiale di Roma. Probabilmente Costantino preferisce astenersi dal manifestare nell'arte la sua fede. Ma alcuni suoi successori non sono altrettanto discreti. Questo colosso di bronzo, che oggi si trova nella città pugliese di Barletta, è alto più di 5 metri. Si ritiene che raffiguri un imperatore defunto. Su una cosa non ci sono dubbi. Non fa certo mistero della sua fede. Secondo alcuni, originariamente, questo gigante si trovava a Ravenna, in Emilia-Romagna. Oggi Ravenna è una graziosa città di provincia, ma durante il V secolo è la capitale dell'impero romano d'Occidente, un vero e proprio bastione della fede. Qui sorge un capolavoro dell'arte cristiana voluto da un'imperatrice, Galla Placidia. È una delle donne più straordinarie della storia romana. Figlia, moglie e madre di vari imperatori, diventa persino regina dei Visigoti. Questo modesto edificio con pianta a croce prende il suo nome e contiene il nostro ultimo tesoro. Questi splendidi mosaici degli anni 20 del 400 ci mostrano l'evoluzione dell'arte cristiana a partire da una tradizione romana. Claudia, questo posto è qualcosa di spettacolare. Davvero, davvero straordinario. Vedo che l'apparato iconografico è chiaramente cristiano, ci sono croci ovunque. Ma in realtà il DNA di questo capolavoro è pagano. Tutti questi temi sono presi in prestito dalla storia dell'arte romana.
Sì, certamente. La società cristiana in qualche modo ha bisogno di penetrare anche all'interno della cultura romana, ma ne è permeata allo stesso tempo. I cristiani sono cittadini romani prima di tutto e quindi la cultura romana era una cultura molto presente all'interno delle comunità e quindi il linguaggio cristiano proviene dal linguaggio romano.
In molti oggi prevale la percezione di un rapporto conflittuale tra queste due realtà. L'immagine classica è quella dei cristiani dati in pasto ai leoni. Invece tu mi stai dicendo, e qui lo vediamo, che questi due mondi si fondono insieme.
Assolutamente.
Tutti i temi iconografici, la maggior parte dei temi iconografici cristiani vengono dal mondo romano. E facevi l'esempio appunto di Orfeo fra gli animali che diventa il buon pastore.
Cosa c'è oltre quella porta? Possiamo entrare?
Sì, prego, andiamo.
Oh, bene, grazie. È qui dietro che lavori? Li fai qui i tuoi restauri, immagino. È davvero speciale. Non se ne vedono spesso, vero? I colori sono così brillanti e intensi.
La tecnologia vetraria in antico era una tecnologia straordinariamente di qualità, perché sono dei vetri prodotti nella fornace, quindi con vetro e pigmento, con particolari ossidi che venivano trovati in natura. Quindi questo blu che vediamo così, con questo colore vivace, in realtà è formato per esempio da ossido di rame.
Sono davvero contento di aver visitato il mausoleo di Galla Placidia perché i mosaici sono straordinari. Anche perché quasi ogni elemento, i rami di vite, le splendide piante arricciate di acanto, persino quella spirale, quello sciame di stelle che si staglia contro l'intenso sfondo blu della cupola, sono elementi riconoscibili dell'arte romana e pagana. Elementi adattati, riciclati in un contesto cristiano. E questo dimostra che dovremmo fare più attenzione ogni volta che cerchiamo di rinchiudere il passato in angusti compartimenti. I libri di storia ci dicono che l'apogeo di Ravenna coincide con la fine dell'Impero Romano. In teoria, la parabola di Roma si conclude nell'anno del Signore 476, quando un generale di origine germanica depone Flavio Romolo Augusto. Ma questo non significa che di colpo l'arte romana svanisca nel nulla. La visita di Ravenna ce lo ricorda, perché quello che vedete è un monumento romano. È indissolubilmente associato al V secolo d.C., dunque prima della presunta caduta di Roma del 476. Ma proprio qui, a pochi metri, c'è un edificio sfavillante, la chiesa di San Vitale, che gli studiosi collocano in un periodo completamente diverso della storia dell'arte. Non ci sono ancora entrato, ma scommetto che quella della transizione tra questo luogo e quello non è soltanto una storia di profondi cambiamenti, ma anche di continuità col passato. I mosaici di San Vitale sono realizzati un secolo dopo la caduta di Roma. Celebrano Giustiniano il Grande, che annette Ravenna all'Impero Romano d'Oriente, strappandola ai Goti. Naturalmente questo capolavoro splendido non fa più parte dell'arte romana, ma di quella bizantina. Ma proprio come i romani, copiano e saccheggiano l'arte dei greci centinaia di anni prima. Quello che vediamo qui emerge dal mondo romano. Fa parte di un lungo percorso che comincia quasi un millennio prima. E dovrei abbassare la voce perché sono in una chiesa, ma mi irrita davvero questo snobismo nei confronti dell'arte romana. Qualcuno ha persino messo in dubbio che sia mai esistita, il che è del tutto ridicolo. Credo sia sbagliato ignorare i punti interrogativi che tuttora aleggiano su questo periodo artistico. Se ci chiedessimo, parafrasando i Monty Python, cosa ha fatto per noi l'arte romana? La risposta sarebbe molto di più di quello che molti di noi immaginano. I romani ci hanno dato il ritratto realistico e l'amore per il verismo. Sono stati pionieri dell'arte monumentale. Ma hanno anche celebrato gli aspetti più intimi e sensuali dell'esistenza.